vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti sempre sulle non frequenze di Radio Eustachio a Benvenuti tra rifiuti, programma di difesa dalla carta stampata, programma di vivisezione della carta stracciata, e siamo sempre nella nostra fase rossa. Dopo la fase arancione, la fase gialla, siamo nella fase rossa e ci rimarremo ancora per un po'. Coprifuoco no, non l'avevo considerato, uscire di notte è reato. Con questo brano anticipatore di Renato Zero torniamo da dove ci eravamo lasciati, cioè la questione dei vaccini e lo stop and go di AstraZeneca, perché settimana scorsa c'era stata appunto l'allarme dopo alcuni casi anche di morte che si pensava fossero legati potessero essere legati alla somministrazione del vaccino. Adesso invece, tant'è che c'era anche un ritaglio ancora del 16 marzo dell'Arena, Verona blocca il vaccino AstraZeneca, vabbè, questa solita, diciamo, come dire, enfasi sul locale, per cui appunto Verona da sola, con le sue, la città di Verona personificata, questo essere mitologico, blocca il vaccino AstraZeneca. E invece poi abbiamo un altro ritaglio del 20 marzo, si riparte con AstraZeneca, ora Verona stringe i tempi, insomma Verona ci ha ripensato, da fermi tutti a avanti tutta. Infatti poi i titoli sono abbastanza su questo andazzo, vaccino si riprende con 70.000 dosi, fattore umano, chiamata in campo da parte dell'ordine, rivolta a tutti i medici di famiglia, adesso nessuna esitazione, va recuperato il tempo perso. C'è anche un reportage, perché l'Arena fa i reportage, tra vaccini, selfie e sorrisi, la campagna non si ferma, il medico tornato in prima linea non voleva la puntura, alla fine mi ha detto grazie. La carica degli ultra ottantenni, continua la campagna, ma non si tiene conto di chi accudisce e chi ha bisogno, nessun dubbio, ora sono covid free, questa è dichiarazione di qualche ultra ottantenne citato dall'Arena. C'è anche un articolo sull'allerta polizia postale dopo un falso comunicato dell'AIFA destinato agli ultra ottantenni, sempre agli ultra ottantenni, anche questo articolo. Sui social è boom di fake news, nel mirino il rischio di trombosi, Facebook lancia un'etichetta per certificare le discussioni. E infatti si dice, fra l'altro, che negli ultimi 6 mesi YouTube ha rimosso 30.000 video che propagandavano false informazioni sulla pandemia. E dice anche questo articolo dell'Arena, la pandemia, come noto, è usata come esca da truffatori e hacker. La polizia postale ha lanciato un'allerta sulla circolazione in rete di un falso comunicato AIFA, già smentito, nel quale si vieta l'uso di diversi lotti di vaccino AstraZeneca. E vabbè, anche questo, diciamo, questo controllo sui mezzi di informazione è abbastanza, ecco, preoccupante, perché appunto, come può essere oggi la questione dei vaccini, magari un altro giorno sarà qualche altra questione. Diciamo che, ecco, che sono un po' lontani quei giorni in cui proprio sull'Arena si poteva leggere, fra l'altro, insegnanti, forze armate e di polizia con il fiato sospeso per la questione dei vaccini, perché adesso la parola d'ordine è avanti tutta, tant'è che c'è questo editoriale sempre dell'Arena. Scusateci se siamo così ancorati alla nostra murata città, ma anche i cassonetti di Verona, diciamo, sono molto localisti. L'editoriale si intitola "L'Europa deve battere un colpo", un po' come, non so, sembra tipo sedute spiritiche dei medium, uno batte il colpo sotto il tavolo. E fondamentalmente, vai, critica la divisione degli stati europei, dell'UE, dice rieccola l'Europa che non vorremmo, soprattutto sul fronte dell'emergenza Covid. Avrebbe dovuto parlare con una sola voce, quella dell'EMA, l'autorità che vigila sui farmaci, e invece sull'antidoto targato AstraZeneca si sono mosse ancora una volta in ordine sparso i singoli stati. E c'è questo cortocircuito un po' logico in questo editoriale, perché dice domani l'EMA emetterà il suo verdetto sul vaccino anglo-svedese, ci farà sapere se è davvero sicuro, quindi aspettiamo domani per sapere se il vaccino è sicuro, perché ce lo dice l'EMA. Quindi, diciamo, poi d'accordo che si possa essere no con questa affermazione, però appunto questo è quello che dice l'editorialista. La riga dopo però dice e questo al di là, e però dice, ma così il danno è ormai fatto, nessuno cancellerà in tempi rapidi i sospetti, le paure sulle dosi di AstraZeneca. Quindi, in attesa di sapere se fa male o no, però ormai è stato fatto un danno perché non è stato somministrato, perché tanto si sa che non faceva male. Già il ragionamento implicito è un po' questo, insomma, già prima del parere dell'EMA c'era molto questa spinta anche mediatica per appunto somministrazione dei vaccini. E mentre leggiamo anche di varie questioni, perché appunto la vaccinazione, la campagna di vaccinazione di massa passa anche dai luoghi di lavoro, passa anche da diciamo le pressioni sul personale sanitario, fra l'altro notizia di oggi di una sentenza, mi pare, di una corte d'appello del Veneto, comunque di un tribunale del Veneto, su il fatto che si possono licenziare i personale delle case di riposo che si rifiutano di essere vaccinati. E ci sono anche articoli analoghi che abbiamo pescato un po' nel cassonetti. C'è un articolo però abbastanza curioso, che è l'enfasi su il gruppo Veronesi che risponde presente, con una bella foto dello stabilimento AIA tricolore, illuminato con luci tricolori. Più presente di così, diciamo, un po' difficile. Il sostegno, la holding di Quinto di Valpantena, pronta a recepire l'appello lanciato da governo e Confindustria. Uniti in questa lotta sulla strada della ripresa, metteremo a disposizione i nostri siti produttivi. Il messaggio è passato rapidamente. Se ognuno fa la propria parte, si uscirà più velocemente dall'emergenza. E l'unica arma utile ad accelerare i tempi sono i vaccini. Per questo tante imprese hanno risposto all'appello lanciato dal governo e da Confindustria per supportare la campagna vaccinale, mettendo a disposizione spazi aziendali. Ieri ad alzare la mano è stato il gruppo Veronesi, conosciuto in tutto il paese grazie a brand quali AIA, Negroni e Veronesi. Una candidatura importante anche dal punto di vista dei numeri, perché la holding con sede a Quinto di Valpantena metterà a disposizione i suoi maggiori stabilimenti distribuiti in tutta Italia per agevolare la vaccinazione degli oltre 8.600 lavoratori del gruppo che vorranno aderire alla campagna. Ovunque nel mondo sono in atto ingenti sforzi comuni per contrastare la diffusione dell'epidemia, commenta Luigi Fasoli, amministratore delegato del gruppo Veronesi. È quindi fondamentale fare sistema in un momento così difficile, aggiunge. E siamo fieri di offrire i nostri spazi a servizio del paese, paese con la P maiuscola, e di unirci alle altre aziende italiane che hanno accolto con favore l'iniziativa. Solo rispondendo con grande coesione riusciremo a dare un contributo significativo a questa lotta e alla ripresa. In tutta Italia sono oltre 7.000 le imprese che in soli 10 giorni hanno aderito su base volontaria alla mappatura promossa da Confindustria, dopo aver condiviso il progetto con il commissario straordinario dell'emergenza generale Figliuolo. E vabbè, senza finire anche l'articolo, un paio di considerazioni, perché punto 1, il gruppo Veronesi è quello stesso dove c'erano stati dei casi di coronavirus, dei focolai di coronavirus negli stabilimenti, mi pare, del Trevigiano, ancora questo un anno fa. E dovuti al fatto che non avevano sospeso le attività o comunque avevano continuato ad ammassare lavoratori all'interno degli stabilimenti, quindi appunto anche lì sarebbe un po' da riflettere su questo, su quale possa essere il contributo, diciamo, delle imprese nella lotta al virus. E al di là della lotta al virus, anche c'è da dire che anche a livello di comunque studi che sono stati fatti o comunque di collegamenti che sono stati fatti, il proliferare di questi virus che fanno salti di specie è molto legato anche agli allevamenti intensivi, e Veronesi appunto è il gruppo che è quasi monopolista fra l'altro dei mangimi e anche degli allevamenti di fatto intensivi. Quindi appunto anche questo è un, diciamo, ecco, sarebbe molto da riflettere su quale possa essere l'apporto di queste aziende al benessere collettivo. E passiamo, però non parleremo in questa puntata solamente di vaccini, parliamo di un'altra questione sulla bocca un po' di tutti in questi giorni, cioè quella della DAD, della didattica a distanza. E vabbè, giusto per dire a che livelli siamo arrivati in questo periodo, dopo un anno di Covid mania, questa è una copertina del Giorno, quotidiano di Lodi, Crema e Pavia, con una foto di una famiglia con 10 figli. Il titolo è 10 piccoli in dad, questo gioco di parole scoppiettante, che ci introduce però all'argomento, perché cosa è successo domenica? C'è stata una manifestazione di 500 secondo l'arena il giorno stesso, 1000 secondo gli organizzatori, persone in Piazza Bra contro la didattica online e fondamentalmente, almeno con varie, fra l'altro, varie rivendicazioni, però quello che su cui l'arena punta è fatto la riapertura delle scuole. La centinaia in Piazza Bra, ridateci la scuola vera, la vera scuola. Il sindaco Sbarina, perché si è presentato anche il sindaco Sbarina, salute e istruzione non sono contrapposte, ho scritto a Draghi. Un PC non vale un docente, il medico non, il problema è fuori, non dentro le aule. E vabbè, c'è stata anche appunto una grossa, sicuramente, operazione da parte della politica locale, perché appunto anche qua intervistati comunque sono riportati le parole di Flavio Tosi, cioè dell'aspirante nuovo sindaco, dell'ex sindaco aspirante nuovo, l'aspirante nuovo ex sindaco, e invece appunto di, anche di Sboarina, che appunto si è presentato lì dal municipio comodamente, ha sceso le scale, è uscito dal suo ufficio, è andato lì a farsi vedere un po' dall'elettorato e a dire io sono con voi, perché in questo periodo probabilmente Sboarina lo vedremo da molte parti, avrà un po' una sdoppiamento, sarà un po' come Gesù, apparirà ovunque e dirà sempre sono con voi se mi date sottinteso il vostro voto.
E sicuramente ha molto di più da dire degli studenti sui problemi della scuola.
Sicuramente ne avrà tanto da dire, tant'è che fra l'altro sembra che anche a questa manifestazione gli studenti non sia stato dato molto spazio, a onor del vero, anche perché è stata comunque sciolta prima del previsto, parrebbe per anche indicazioni della questura che era preoccupata dall'ammassamento di troppe persone. E c'è però una curiosità in questa, tutte queste foto dell'arena, che fra l'altro dai video dell'arena non compare, ma invece nelle foto c'è la presenza di gruppi fascisti che si sono presentati in Piazza Bra per strumentalizzare anche loro appunto la protesta e portare dei loro contenuti o comunque metterci la propria, se non la propria faccia, la loro appunto marchio di fabbrica. Infatti si vede uno striscione a malapena, in teoria dovrebbe essere uno striscione di Casa Pound, socializzazione subito. Che fra l'altro cosa voglia dire, è un po' un rebus, ma tant'è, loro probabilmente bastava essere lì. E l'arena menziona questa presenza in maniera molto sobria, perché dice in Piazza Bra non ci sono simboli né bandiere, ma ugualmente si crea qualche momento di tensione per la compresenza di gruppi di studenti che appartengono a schieramenti opposti. In una nota i militanti lotta studentesca e socializzazione scolastica del blocco studentesco, che vabbè è una finta sigla perché in realtà si tratta del blocco studentesco, socializzazione scolastica era lo striscione, quindi solita confusione un po' che fa l'arena, che aiuta forse a non parlare delle cose nel merito, contestano che l'iniziativa sia stata organizzata anche dalla rete degli studenti medi, che a livello nazionale collabora con l'Unione degli Universitari, UDU, e condivide un patto di lavoro con la CGIL. Ma in piazza fila tutto liscio, anche grazie alla presenza massiccia di forze dell'ordine. Alla fine è una manifestazione corale in una piazza gremita di famiglie. Quindi vabbè, il solito tema degli opposti estremismi che si trovano nelle piazze e la polizia che garantisce che tutto funzioni come si deve. Diciamo che una considerazione un po' a parte, che ecco che queste situazioni in cui gruppi fascisti si presenteranno nelle piazze probabilmente sarà un po' la costante del prossimo periodo, perché cercano di uno di sfruttare, di infilarsi un po' nelle situazioni di massa, comunque dove c'è una protesta, e dall'altra parte anche servono da tappo a eventuali altre proteste di altri gruppi o di altre persone che invece vogliono portare dei contenuti ben diversi. Quindi appunto sarà un po' una questione da tenere sott'occhio. E poi fasci e sbirri, insomma, differenza a volte un po' difficile da capire.
paradise to what a pair of eyes can do. Parasites with every device but no clue.
Abbiamo qua un altro ritaglio di Verona 2040, che questa nuova sezione dell'Arena che ci parla di piani strategici, scenari strategici per lo sviluppo del territorio economico, sotto inteso sempre. Turismo e città d'arte, parte la sfida. Torneremo così? È la scritta su questa foto di Piazza Bra, dove c'è un sacco di turisti assembrati.
Ma i tempi
sono veramente tanti, effettivamente, a vederli così ne siamo più abituati. E dice: il turismo veronese, come quello italiano, è a terra. Le città d'arte sono quelle che hanno più sofferto. Poi dice, anzi, Verona era una città che prima del Covid aveva cominciato a soffrire di over tourism, il problema della sovrabbondanza.
Adesso non c'è più questo problema.
Difficile da gestire tra comitive, mordi e fuggi e turismo ciabattone. Ma infatti nel periodo pre-Covid c'era questo problema, no? Cioè, sono troppi turisti, bisogna eliminare alcuni. C'era quindi anche altri piani strategici diversi da quelli di adesso, perché non ci si aspettava ancora del Covid, su come praticamente indirizzare il tipo di turismo giusto, quindi magari prediligere in qualche modo il turismo di lusso, e venivano denigrati quei turisti che magari passavano a Verona, avevamo letto qualche articolo, e stavano qua poco tempo, magari senza dormire in un hotel o mangiandosi un panino senza fermarsi in uno dei ristoranti del centro. Questo era il problema del pre-Covid. I problemi ormai sono cambiati.
Adesso andrebbe bene pure quelli.
E quindi appunto
si
dicono, da una parte ci sarà la volontà di recuperare tempo e guadagni perduti, per cui ci sarà la tentazione di far entrare più gente possibile, virgola, di ogni tipo.
Pigliano a casa pure, ti portano a Verona, attenzione.
Quindi, insomma, forse Verona farà un'eccezione dopo questa riapertura, se ci sarà, anche a questo cosiddetto turismo ciabattone, il turismo che non porta tanti skate.
Anche scalzi va bene a sto punto, va bene tutto.
E niente, poi a un certo punto si rifanno ancora questa domanda: che tipo di turismo vuole rivolgersi Verona? Bisognerà gestire anche il turismo low cost, perché ci sarà bisogno anche di quello. E però poi si fa una domanda al giornalista: ma davvero arriverà tutta questa gente? Molto dipenderà dalla sicurezza sanitaria dei voli e dai passaporti vaccinali di cui si sta discutendo l'UE. Ed effettivamente questo è un nuovo problema che entra in scena, al di là del turismo, quello del passaporto vaccinale.
E qui abbiamo un articolo dell'Arena 20 marzo 2021: dal passaporto vaccinale un rilancio per il turismo. Oltre la pandemia, l'analisi della fondazione Think Tank sulle opportunità offerte dal documento proposto dalla UE. A causa del Covid i confini nazionali sembrano diventati muri insuperabili, ma spunta la soluzione che porterebbe benefici economici al Veneto. In sostanza, qua si tratta che l'Unione Europea sta promuovendo questo, viene chiamato Digital Green Certificate, cioè certificazione digitale verde, per appunto dire, appunto, tu hai fatto la vaccinazione, puoi andare in delle zone che sono Covid free, perché tendenzialmente tutti hanno fatto il vaccino. Infatti quello su cui punta questa fondazione, che si chiama Think Tank Nord-Est, dove, vabbè, Think Tank è un'espressione anglosassone per denotare quei centri studi che sono appunto dei carri armati, appunto tank e carri armato del pensiero, un lessico militare abbastanza inquietante, di fondazioni, diciamo, private, foraggiate dal pubblico, foraggiate dal privato, misto pubblico-privato, che alla fine lavorano per fondamentalmente l'imprenditoria di vari paesi. In questo caso appunto si tratta di l'imprenditoria del Nord-Est, che finanzia questi studi per appunto capire dove investire, cosa bisogna fare, in questo caso per il rilancio, e loro sono fondamentalmente d'accordo con la von der Leyen, con l'Unione Europea, dicono sì, bisogna fare questo passaporto vaccinale, però è necessario promuovere la vaccinazione di massa, perché sennò la gente, i turisti andranno dove ci sono dei paesi che si dichiarano Covid free, Questo in sintesi è un po' quello che c'è scritto nell'articolo. Fra l'altro anche il termine zone verdi è un termine militare, perché rimanda un po' a quella gestione della controinsurgenza, per esempio in paesi come l'Iraq, dove appunto la zona verde era quella zona vicino alle ambasciate, o comunque dove c'erano le ambasciate degli stati stranieri, che era ritenuta sicuro da forze ribelli durante l'occupazione americana. Quindi appunto non sono termini neanche così neutri, ecco, di per sé. C'è una foto fra l'altro di uno smartphone con un'applicazione che dicono ha funzione di passaporto vaccinale, quindi è anche da capire come si coniugherà con la tecnologia questo passaporto vaccinale. Non sarà sicuramente un documento di carta, cartaceo, ma è appunto qualcosa che è legato anche a tutta una schedatura online fondamentalmente. E sì, questo appunto è questo scenario vagamente distopico, un po' abusato come termine ultimamente, lo dicono pure anche appunto i gruppi fascisti, usano questa terminologia, ma perché purtroppo vengo a dire sembra essere proprio così, sembra essere un po' in qualche romanzo. E fra l'altro sotto un po' collegamento c'è anche questo, il comitato sicurezza che si è riunito a Verona per parlare di cosa? Di più controlli sulle torricelle. I parchi giochi dicono restano aperti, però bisogna controllare di più le alzaie dell'Adige e le torricelle, perché lì hanno trovato resti di bevande e di
ancora
cibo. E quindi vuol dire che c'è gente che si trova in gruppo, in massa, in tanti. Che poi fra l'altro è un po' il segreto di Pulcinella, perché è abbastanza palese che c'è gente ovunque in questo periodo, e anche da dire per fortuna.
Non solo nei parchi in realtà, perché c'è anche tanta gente in altri posti, magari un po' più bene, anche baciata un po' più bene, che non vengono mai menzionati. Poi per carità, non voglio di certo io andare a
tirare fuori questi posti,
fuori queste questioni,
chi lo sa,
però
lo sa. Però ecco, c'è sempre ecco il bisogno di un nemico, e quindi in questo caso i giovani sulle torricelle sembra essere il nuovo leitmotiv del periodo, e vi diremo come andrà avanti.
Arrestato per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni, passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo, per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa vi è mutato. Potrei uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio. Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, troppo
da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno, potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle, denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che è sottratta, censurata, poi la fame alla sinara, e il compagno che va via con la testa,
via con la testa,
divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirate, tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno, mesi, anni e i silenzi,
troppo
da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, troppo
da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno, potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Il mio avvocato a fianco scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano tra loro, sì, e poi dicono:
Lei uscirà,
sua moglie è già in viaggio da Bologna, sta arrivando tra 6 ore.
Ancora!
6 ore sarei uscito, 6 ore per prepararmi foto, lettere e la sacca di saluti. I saluti ai compagni.
Torniamo a parlare su queste frequenze, su questo programma della banda dei Bancomat, però in una vena un po' più triste, perché l'arena qua non ci parla di un altro colpo, ma si parla che è stata sgominata la cosiddetta banda dei bancomat. Tra l'altro strano che il giornale non abbia trovato un nome più pittoresco, visto che di solito sono bravissimi.
Poteva sforzare un po' di più, ma vabbè.
Mi hanno sempre chiamata così e continuano a chiamarla così. E quindi i carabinieri, dopo un anno e mezzo di indagini, hanno smantellato il gruppo di Sinti, cui sono stati attribuiti 30 furti per un totale di 1,5 milioni. Pericolosi, inizia l'articolo della Vaccari, quindi anche lì chi lo sa qual è la verità, per quando scrive lei, come tutti i giornalisti dell'Arena, però bisogna prendere con le pinze quelle per i peletti, però con le pinze piccoline. Pericolosi, appunto, a sparare colpi di mitra contro i carabinieri, che in un'occasione erano arrivati sul luogo del furto al bancomat in tempo reale. E in 3 anni hanno messo a segno una 30 di colpi. Organizzati, perché tra di loro ciascuno aveva un compito e arruolavano parenti vari, per quel legame di famiglia tanto caro in certi ambienti.
Che è un fatto un po' allusivo.
Sì, la mafia, famiglia tra virgolette, capisce. Tra l'altro, quindi come per dire che non è il concetto di famiglia quello giusto e buono che piace alla Vaccari. Avevano a disposizione esplosivo, K47, pistole, tutti peggio educati, con mogli e figli che ben sapevano quello che loro andavano a fare e con l'ordine di ripulire tutto se entro un tot ora non fossero rientrati. Maniacali, dice la Vaccari, nella cura dell'auto rubata che usavano nei colpi. Che avevano tolto ogni segno identificativo e posto targhe false realizzate con nastro adesivo. Così i lettori in dotazione non avrebbero letto la targa e avevano ricoperto di pellicola trasparente gli interni per non lasciare capelli, sudore, saliva. Ed ogni colpo, i malanni, in lingua dei sintici, dice la Vaccari che faceva un corso di linguistica, con l'aspirapolvere la passavano interamente. L'operazione dei carabinieri, chiamata Mestier, che nel linguaggio dei sinti veneti significa giostra, un anno e mezzo di indagini, pedinamenti, poche intercettazioni perché i 7 componenti della banda erano furbi e poco o nulla si dicevano al cellulare. Qua ci dice l'articolo che lo scacco matto è stato fatto a settembre, quando finirono un paio di questi sinti in manette, residenti tra le province di Verona, Treviso, Padova e Vicenza. Ma soltanto ieri mattina, con l'esecuzione delle custodie cautelari in carcere, il cerchio si è chiuso. Sono stati quindi dati 7 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra i 24 e i 50 anni. Quindi i reati contestati sono l'associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti aggravati mediante esplosivo, detenzione illegale di armi, cara maschera, diceva cara in lingua dei sinti, ed esplosivo, tentato omicidio di 2 carabinieri, riciclaggio di soldi e rapina. Il modus operandi ormai collaudato prevedeva che il gruppo raggiungesse l'obiettivo con le patenti autovetture rubate, alle quali erano state applicate appunto queste targhe finte, e mentre sembrerebbe che mentre alcuni facevano da palo con le armi in mano, altri inserivano la marmotta, il congegno esplosivo, nel bancomat, facendolo deflagrare con l'ausilio di una batteria per auto collegata ai cavi elettrici. Quindi per un totale di 30 episodi commessi tra il 2017 e il 2020 tra le province di Verona, Vicenza, Bergamo, Lodi, Mantova, Bologna, per un totale di complessivamente circa 1,5 milioni di euro. Il più grave, appunto, qua ripeto, è quello dove hanno sparato questi carabinieri che sono arrivati sul luogo. Le prove che siano stati loro effettivamente gli autori di questo colpo è perché in Vicentino, in un casolare abbandonato, hanno trovato a settembre questo, poi sui giornali non era ancora uscito niente, due sinti che stavano sotterrando delle armi. E quindi insomma questa è stata la pista che ha è stata la pripista, diciamo, per queste indagini. E niente, l'Arena ne parla tante altre volte dicendo più o meno le stesse cose, gli articoli sono sempre della Vaccari che quelli dopo, dando dei dettagli, mi viene a dire, inutili se non quasi inventati,
sbattendo anche i nomi in prima pagina.
Infatti l'articolo che abbiamo qua dopo, l'unica cosa che aggiunge sono quelle dei nomi e dell'età degli arrestati, che noi non faremo, oltre a metterci anche maggiore enfasi romanzesca nel descrivere questi furti. Demonstration, but the riots in the street hear the panic of the feet of the people burning. Stop the EU turning. These want into a monocrop. You're a top, got to stop. E adesso proviamo a fare, anche perché in questa trasmissione spesso ci concentriamo, diciamo, sui singoli articoli, e in un certo senso lo faremo anche adesso, però vale la pena a volte fermarsi anche sul senso un po' delle cose, sulla logica che sta dietro il giornalismo, la logica con cui vengono fatte le scelte, perché di scelte si tratta sempre. E succede così che abbiamo sull'arena del 17 marzo un articolo: orrore in Africa, l'ISIS decapita bambini in Mozambico. Appunto, Save the Children ha sentito il racconto delle madri che hanno visto i loro figli uccisi in modo barbaro da milizie islamiste che agiscono nel nord del paese. Questo, beh, è un articolo. Ora, senza entrare nel merito della questione, però, appunto, sicuramente è un orrore questo che è successo in Africa, ma ci sono anche tanti altri orrori che succedono, magari anche che partono anche da più vicino a noi, su cui invece i giornali stranamente hanno dei toni molto diversi, a volte anche quasi entusiastici, che possono essere per esempio anche la vendita di armi, per esempio, fra l'altro ho proprio notizia di questi giorni che c'è stata un'operazione della Procura di Genova contro gli antimilitaristi genovesi che si erano opposti alla partenza di armi dal porto di Genova dirette verso l'Arabia Saudita, e anche quello è un orrore anche i bambini morti in Mediterraneo affogati a causa delle politiche migratorie europee, ma quello appunto sui giornali è trattato sempre con un altro modo. C'è un altro articolo infatti che sull'Arena che ci parla di guerra, ma l'Arena non usa questo termine, usa dei termini molto più soft, perché Ronca, scuola di alta sicurezza nell'ex base. Da metà aprile l'area dell'aeronautica militare sulla cima del Monte Calvarina, abbandonata da 25 anni, diventerà un'aula a cielo aperto con docenti specializzati. Gli allievi saranno appartenenti a forze armate, organizzazioni non governative, oltre a giornalisti impegnati in scenari di guerra e anche di pandemia. Sul cucuzzo del Monte Calvarina ci sarà la palestra di alta specializzazione nel settore della sicurezza. Gli allievi in questa aula a cielo aperto saranno appartenenti alle forze armate, ma anche civili, destinati a scenari critici e ostili in tutto il mondo, legate alla loro professionalità. Per 10 mesi, a partire dalla metà d'aprile, Covid permettendo, l'ex area controllo dell'aeronautica militare sarà trasformata in uno spazio didattico dove fare formazione e valorizzare l'abbandono quale scenario credibile, realistico e dunque assolutamente funzionale. Va in questa direzione la proposta di valorizzazione che l'associazione SAFE ha avanzato al comune di Ronca, aprendolo in vari modi anche al territorio, che al termine dei 10 mesi di test potrebbe evolvere nel progetto a lunga scadenza, con cui l'ex area controllo potrebbe diventare l'unico centro di eccellenza in Italia per la formazione nel settore della sicurezza su scenario critico. In cattedra i formatori delle forze armate italiane e in aula professionisti in divisa, ma anche operatori di organizzazioni non governative ed umanitarie, giornalisti, freelance, civili. Su uno scenario critico, infatti, non ci finisci solo se indossi una divisa e fai parte di un'organizzazione di peacekeeping, ma di un'operazione di peacekeeping, ma anche se porti avanti una missione umanitaria, se per mestiere devi documentare entrambi, se sei un professionista di una multinazionale determinata a radicarsi anche in quella realtà. La parola d'ordine è sicurezza, che oggi più che mai viene declinata anche sul fronte sanitario. Interessante allora sapere che oltre alla settimana di formazione del progetto Hostile Environment Awareness Training, cioè formazione sulla consapevolezza in ambiente ostile, verranno proposte ad esempio anche quelle del progetto Resist, finanziata dall'Unione Europea con contributo da 1,2 milioni sul rischio NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, quanto mai di stretta attualità in tempo di pandemia. SAFE, guidata dal presidente Andrea D'Angelo, a casa a Ravenna, ma da un po' ha anche aperto un ufficio a Soave, ed è proprio scoprendo l'area dell'est veronese che D'Angelo ha conosciuto Calvarina. Sua location ha costruito un progetto e una proposta di valorizzazione che consente a SAFE di intercettare risorse pubbliche e private, ma pure di mettere a frutto la rete di partenariati costruiti nel tempo.
L'attività già calendarizzata su Ronca coinvolgerà ad esempio i ministeri di difesa ed interno, i dipartimenti nazionali di vigili del fuoco e protezione civile, l'università di Tor Vergata, l'istituto affari internazionali, l'ENEA. A monte di SAFE, che è una ONLUS, ci sono le competenze maturate dai suoi esperti in progetti internazionali di cooperazione nell'ambito della sicurezza, della difesa, della pace, della stabilità, della libertà e dei diritti umani. Fin qui la parafrasi della presentazione che il presidente D'Angelo fa dell'associazione. Quello che questo test di 10 mesi potrebbe muovere sul paese lo ipotizza invece il sindaco Lorenzo Ruggeroni. Perché persone che si trattengono per una settimana sul nostro territorio necessitano di servizi che si traducono in indotto. Non solo, aggiunge il primo cittadino, sono già stati presi contatti con alcune associazioni della zona e del paese che saranno coinvolte da questo progetto. Una cosa è certa, aggiunge, la base in abbandono e così sarà mantenuta, preservata e migliorata dopo anni di totale inattività in tutta l'area. Vabbè, poi parla degli investimenti, vabbè, insomma, senza, diciamo, perdonate anche la lungaggine, però meritava per capire un po' di cosa si tratta. Ecco, c'è questa commistione fra civile e militare, fondamentalmente, che è una cosa che avevamo notato anche in altre puntate, da altri articoli, perché è una cosa che va avanti da mo', non è sicuramente una cosa dal giorno all'altro, per cui appunto in questo caso si parla di professionisti di alta sicurezza e ci dicono, a ragione, anche non sono solo militari, perché appunto ci sono anche gli addetti delle multinazionali, poi appunto quelle multinazionali magari come Eni, che fra l'altro adesso sono stati degli strani affari in Congo, dei processi che ha subito, da cui è stata scagionata per delle tangenti, c'è stata la morte appunto dell'ambasciatore italiano in Congo, parrebbe legata anche a affari di petrolio, indirettamente, più o meno indirettamente, quindi appunto sicuramente non sono militari, magari personali delle ONG oppure delle multinazionali, ma spesso hanno a che fare con i militari, si inseriscono in dei progetti che sono di neocolonialismo, comunque si basano sulle armi di fatto, direttamente o indirettamente. E, fra l'altro, questa SAFE, questi sono tutti dati pubblici che si possono trovare in rete, è un acronimo che sta per Safety and Freedom for Europe, quindi sicurezza e libertà per l'Europa, e l'implicito è un po' guerra e non libertà per tutti gli altri, mi verrebbe da dire a me. E questa SAFE ha fatto dei progetti anche in Libia, si parla appunto di milioni stanziati per insegnare il rispetto dei diritti umani delle autorità libiche, che è abbastanza notorio quale sia il rispetto dei diritti umani delle autorità libiche, che però lo fanno per procura, perché appunto i campi di concentramento in Libia li gestiscono per conto dell'Italia, le autorità italiane, quindi anche questo gioco di dire ah, i libici che barbari queste autorità libiche, quando in realtà i mandanti sono appunto i civilissimi europei. E SAFE fra l'altro fa dei progetti anche per l'automazione, l'industria 4.0, i droni, fra l'altro il coordinamento fra le polizie europee per l'utilizzo dei droni. E la stessa base Calvarino comunque non è che è rimasta proprio deserta in questi anni, perché c'è anche uno specchietto storico che ci ricorda che da quando era zona di lancio di missili con la NATO, fra l'altro c'è anche questo veramente risibile frase dell'Arena che dice appunto sta rinascendo quella che negli anni della guerra fredda si era guadagnata la fama di base NATO più bella d'Italia, come se una base militare possa essere bella in qualche modo, appunto parliamo di missili, in quel caso missili che sarebbero stati sparati contro il blocco sovietico, comunque scenari appunto di guerra totale, però la base era bella perché è un'area naturalistica, è un'area molto bella, sicuramente una bella area, sarebbe più bella se non ci fossero basi militari o basi di addestramento anche di personale per la sicurezza. E ci ricorda appunto che è stata usata più recentemente nel 2009 per l'European Union Police Force Training, esercitazione che coinvolse oltre 700 appartenenti a corpi di polizia di 20 paesi europei, fra cui anche i Ranger del 4 Reggimento Alpini, e invece un'altra occasione nel 2017 fu usata dai Ranger di Montorio, quindi appunto quelli che sono stanziati qua a Verona. E vabbè, quindi questi sono un po' i piani per questa zona, che vanno a coincidere un po' con i piani anche di un mondo fatto di guerra, che è quello che stiamo subendo un po' tutti i giorni, vediamo un po' tutti i giorni, e vediamo anche appunto che chi anche fa delle scelte antimilitariste come i portuali di Genova viene poi represso abbastanza duramente.
Yeah, I was just ringing up in reference to a caller that called quite a while back, referring to Woomera.
Yes.
E ora c'è un consiglio di film per su quello che dicevamo, di quello che la stampa preferisce dire, di quello che la stampa volutamente non dice, e anche su, tornando al discorso della banda di Mancoma sgominata, di come sia importante per la stampa fornire dettagli su un colpevole da tempo ricercato, che è arrestato senza interessarsi del fatto che sia veramente colpevole o no. E il film è Giro Limoni, che parla del mostro di Roma, e questo è un estratto che ci andiamo ad ascoltare.
Quanto tempo è detenuto il Giro Limoni?
Da 11 mesi.
Rimettetelo fuori.
Ma così tutta l'Italia saprà che Giro Limoni è innocente e che il vero mostro è ancora in libertà.
Non lo saprà. Giro Limoni deve cessare di esistere come uomo notizia.
Come, Duce?
È un'espressione nuova. Il fascismo attua la sua rivoluzione anche nel linguaggio. Significa che da questo momento la stampa deve drasticamente ignorare Giro Limoni e tutto quello che si riferisce al mostro. Se qualche altra bambina verrà uccisa, basterà non parlarne. Perché se è importante ciò che la stampa scrive, è molto più importante ciò che la stampa tace.
Scusiamo, ma questi sono i Pancras, ci stavano.
Una volta tanto ci sta tutto nella vita, dai.
Sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e immigrato. Sette in lavavetri faccio volentieri senza. Il profugo lo accetto perché lava la coscienza.
Saluto a Pinocchio nel paese dei balocchi, stai lontano dai carabinieri, mi raccomando.
Guerra finita, tutto torna come prima. Gli aiuti umanitari ridotti alla rovina. E per magia o forse solo per destino, il profugo ritorna ad essere clandestino. Ipnotizzato dalla NATO, mi sento sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e immigrato. Sette in lavavetri faccio volentieri senza. Il profugo lo accetto perché lava la coscienza.
E adesso nel finire una scana di scarga, come diceva qualcuno, di notizie brevi.
Il caso panchina antiviolenza ma con divisorio. Facci consigliere del PD circoscrizione, si tratta di un vero paradosso che deve essere eliminato. E qualcuno ci suggeriva il PD è forse molto esperto in paradossi, quindi, però di questo paradosso qua si stupisce. Comunque c'è stata una mozione che il consiglio di circoscrizione ha disposto la rimozione del bracciolo antibivacco o anticlochard, perché il messaggio di esclusione insito nel bracciolo, retaggio della controversa campagna contro i bivacchi della prima amministrazione Tosi, stride irreparabilmente con il messaggio opposto di inclusione e solidarietà che la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza domestica, allo stalking, intende veicolare. Crediamo che la nostra proposta rappresenti un gesto simbolico ma di grande valore. Invitiamo pertanto l'amministrazione a provvedere con sollecitudine alla rimozione del bracciolo sulla panchina rossa col divisore al Parco San Giacomo.
Non sulle altre.
Infatti,
però.
Cioè, viene a dire, cioè, perché a sto punto limitarsi a questo gesto simbolico, ma fai la mozione richiedendo l'eliminazione di tutti i braccioli antibivacco.
Ma è troppo.
Ma questo
è troppo.
Il PD non lo può fare. non lo farà mai, mi viene da dire. E mi è venuta in mente un'altra panchina, sempre rossa, che però non c'entra niente con quella della Venezia delle Onde, che c'è all'inizio di via Mazzini, che è una panchina orribile, veramente brutta, che con strettissima, con poi da un lato si alza questo... si alza fino a diventare a forma di cuore, ed è la panchina dell'amore che c'è in via Mazzini. E la cosa curiosa è che anche quella panchina lì, per quanto appunto è stretta e quindi anche di per sé sarebbe impossibile praticamente dormirci sopra, ha un divisorio pure quella panchina.
Anche la panchina dell'amore,
e tra l'altro un divisorio a forma di cuore, giusto per veramente allora. Vabbè, giusto per dire quanto siamo
giusto per incentivare il turismo, diciamo. Salute, l'eccellenza della dermopatia, il Papa rafforza l'IDI, l'ex generale a capo del CDA dell'ente. È un po' la tendenza a mettere militari ai vertici della sanità o comunque degli istituti non militari. La Santa Sede ha messo appunto a capo di questa struttura della dermopatia il generale, ex generale della finanza italiana, non vaticana, Saverio Capolupo. Probabilmente più per le sue competenze, diciamo, finanziarie, diciamo, in questo caso, però appunto, ecco, militari ai vertici è la nuova tendenza del momento. Protesta non autorizzata, alcune persone sono state identificate e sanzionate dagli agenti delle volanti in bra. Spuntano in no mask, arriva la polizia. Il gruppo si è dichiarato contrario ai DPCM che violano i diritti sanciti dalla Costituzione. Praticamente un po' di persone sono trovate davanti al bar Bra, verso Piazza Bra, e sono arrivate subito tre pattuglie che hanno identificato i presenti, hanno multato quelli che non avevano autocertificazione, hanno preso le autocertificazioni invece di chi ce l'aveva, che saranno poi valutate. Questo dice l'Arena in un articolo firmato A.V. E che dice appunto anche l'aggravante: alcuni di questi avevano una bibita in mano. Quindi appunto un aggravante in più, avevano pure una bibita in mano.
Atterrato grandi progetti, perché il campetto, un prato, non potrà rimanere prato perché verrà diviso a metà. Il campetto di Begosso ospiterà parcheggio e parco giochi. C'è proprio la coppiata perfetta.
Così il bambino poi magari finisce sotto la macchina.
E tra l'altro, tra i progetti per questi lavori di 100.000 euro, anche l'ampliamento del cimitero. Il sindaco c'è già la fila per acquistare i loculi.
E qua ci tocchiamo ferro. Corruption, illumination, a revelation to revolution. No substitution for the ones to produce the band. Ill conversation, rotation for evolution gain. No substitution for the ones who gain.
A Villa Bartolomeo, un 65enne senza porta d'armi era caccia di nutria col fucile e arrestato dopo la fuga. Arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento. Ora l'articolo, quello migliore, quello di cui
quello con cui ci lasciamo per oggi,
cioè quello di cui non ce ne frega un cazzo né a noi né a voi in realtà,
però ve lo succate,
lo diremo lo stesso, perché attori veronesi per il film su Baggio.
Dunque
c'è qualcosa di veronese, l'Arena
cioè Baggio, che è vicentino, però sono veronesi gli attori.
E quindi niente, attori veronesi per i film su Baggio.
Che si intitola Il Divincodino, mi pare, no? Qualcosa del genere. Boh, non si capisce.
Sì, il titolo del film è Il Divincodino, esatto.
E sono veronesi anche le panchine anti-bivacco. Forse sarà veronese anche il centro addestramento per il personale della sicurezza negli scenari critici. Insomma, tante belle notizie su BTR. Siamo un po' specchio di quello che vediamo, o meglio, siamo tramite da quello che leggiamo sui giornali locali, che proviamo un po' a ritagliare, a difenderci da esso. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Se volete mandarci contributi, sapete sempre gli indirizzi. E fra l'altro ricordiamo che giovedì alle ore 16 sulle non frequenze di Radio Stack ci sarà la prima puntata in diretta di Radio Ombrellone Gianni, un nuovo programma di Radio Stacchio, quindi state sintonizzati. Get rid of the Howard Gunman. Get rid of the Howard Gunman. Get rid of the Howard Gunman. Get rid of the Howard Gunman.
Grab a gym pack. Nice. Excuse me.